Allora, buongiorno a tutti quanti. Credo che già lo Spirito Santo ha preparato il terreno. Perché? Perché non tanto per il coinvolgimento emotivo, quello ci sta pure. Ecco, ripeto spesso che il luogo migliore dove scatenare le proprie emozioni è la presenza di Dio. Può sembrare strano. Dico, ma che ci azzecca? Ecco, siamo stati abituati a un concetto dove Dio deve prendere la parte più noiosa della nostra espressività. Invece no, Dio vuole la parte migliore. Lui ha messo la parte migliore dentro di noi. Siete convinti che la parte migliore, che meglio di così non vi poteva fare? Qualcuno ancora non ci riesce a credere perché si vede nella, diciamo, dimensione stalla, non vede veramente quello che c'è dentro e fa puzza, facciamo puzza ancora, ma Dio ci ha ricreati in Cristo, ha messo la sua realtà, la sua immagine e questo, diciamo, è sicuramente qualcosa di bello, ma poi ci ha dotato anche di emozioni, di sentimenti, di risentimenti, questo non ci fa bene. E ci ha dotato ancora pure di una fisicità, di un corpo, perché l'intero essere nostro, spirito, anima e corpo sia coinvolto. Questa è la cosa più bella che Dio può immaginare. Cioè non una spiritualità staccata, da una spiritualità che pensa al luogo sacro e poi dice ora finalmente che ho finito di stare nel luogo sacro mi posso divertire. No! Questo è un concetto così che ci ha impregnato così tanto che abbiamo difficoltà a comprendere che la parte più bella della nostra vita spirituale, mentale e fisica la possiamo vivere con Dio, in Dio, attraverso Dio, in Cristo, con Cristo e per Cristo. E questo è qualcosa che lo Spirito Santo sta cercando disperatamente. Non che lui sia disperato, ma ce la mette tutta, non si arrende. Ci desidera fino alla gelosia, desidera che arriviamo a questa consapevolezza, non smette di cercare di rivelarci. E la riflessione che questa mattina voglio fare brevemente riguarda proprio la rivelazione, cioè la possibilità di scoprire chi è Cristo e chi è nella sua realtà spirituale e che cosa significa, perché scoprire Cristo per un cristiano significa scoprire la sua vera identità. Come dico spesso, come scoprire la nostra vera identità significa scoprire Cristo. In realtà è avvenuto qualcosa di incredibile. Siamo diventati gemelli siamesi con Cristo. E non possono essere separati, oggi si separano con altre operazioni di chirurgia, sentivo una di fatta qualche tempo, qualche giorno fa, che ha comportato grandi difficoltà. Invece Gesù ha fatto delle cose incredibili per unirci in una simbiosi con Lui eterna. Ed è bello veramente che questa rivelazione diventi una esperienza, diventi qualcosa non semplicemente di astratto, di teorico. Siamo in un mondo dove in qualche modo o non si parla assolutamente di Cristo o si nomina il nome di Dio invano senza riceverne tutti i benefici. Noi facciamo parte più magari di questa schiera di persone. E tante volte può sembrare strano, ma ci sono persone più vicine a Dio che non parlano di Dio, di persone che, pur avendo conosciuto Dio, parlano tanto ma realizzano poco. E questo è qualcosa che abbiamo bisogno di modificare. E voglio prendere come spunto un versetto dove Gesù si manifesta nel tutta la sua vita, lui è il Messia, lui è l'unto, lui è il Cristo, lui è il Signore, però vuole capire cosa gli altri pensano di lui, cosa gli altri dicono di lui. Ed è quell'episodio così conosciuto dove a un certo punto lì dove Pietro ha una rivelazione importante, Gesù gli dice: Su es Petrus, kai epi taute te Petra, oikodomeso mu ten ecclesien. Dice: Pastore, ha sballato. Avete capito tutto? Mi è rimasto dall'origine questo versetto. Penso di averlo ricordato bene, non mi ricordo. Ma leggiamo un attimo questo episodio in Matteo, capitolo 16. Sì. Intanto c'era un episodio precedente dove, come al solito, i discepoli capivano lucciole per lanterne. Cioè, infatti, Gesù aveva parlato di pane, eccetera, eccetera, e di guardarsi dal lievito dei farisei, e in qualche modo, diciamo, non si rendevano conto che Gesù parlava sempre in parabole e in metafore, se vogliamo, e loro non comprendevano che stava mettendoli in guardia di guardarsi, cioè, dalla dottrina dei farisei e dei sadducei. Dopo questo, essendo giunto, verso 13, capitolo 16, nella città di Cesarea di Filippo, chiese ai suoi discepoli: La gente, chi dice che sia il figliol dell'uomo? Risposero: Alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: Voi, chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù: Beato te, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. E io ti dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. E vogliamo vedere un attimo questa cosa incredibile che avviene, da cui magari molti hanno tratto anche altre elaborazioni che non ci interessa approfondire, ma su questa rivelazione, basata su una domanda di Gesù, che dice: Chi sono io? E poi di Gesù, che dice: Tu sei questo, questo e questo. Quindi questa dimensione ovviamente è fondamentale nella vita del cristiano. Ecco perché. Perché noi tante volte, anche se ci perdiamo dietro a teorie, dottrine di ogni tipo, perdiamo la centralità del cristianesimo. Qualcuno oggi dice che Cristo non era neanche cristiano, che è una cosa molto strana, perché cristiano è proprio la linea, come vorrei dire, la linea ereditaria che attraverso Cristo riceviamo, diventiamo fratelli di Cristo, quindi diventiamo partecipi della famiglia di Dio, quindi è ovvio, se Dio non è Dio, noi non siamo neanche figli di Dio, ma se Cristo è Cristo, allora noi siamo cristiani, perché Lui è l'espressione fondamentale del cristianesimo, unica religione, se così la vogliamo chiamare, anche se è un po' dispregiativo, che dà in partenza tutto quello che gli altri sistemi religiosi danno come un arrivo, forse, neanche sicuro, un arrivo in una armonia, in un'estasi, in un paradiso più o meno popolato da donne per gli uomini e da uomini per le donne, o da altri piaceri. Il cristianesimo è l'unica vera, attuale, presente vita di Dio dentro di noi. Quindi quando Gesù fa questa breve statistica e questa breve considerazione, è interessato, ed allora il desiderio di Gesù continua a essere quello che lo Spirito Santo lo riveli, cioè lo trasferisca. Ecco perché, perché nessuno, dirà l'Apostolo Paolo, senza la ispirazione, la rivelazione dello Spirito, può riconoscere Gesù come il Cristo, l'unto, il Signore, il Messia. E quindi quando qui lui fa questa domanda ai suoi discepoli, prima dice chi dicono gli altri che io sia, i discepoli là se ne escono un poco, qualche profeta, qualcuno così di particolare, e dice c'è qualcuno che dice che sei Geremia, qualcuno dice che sei Elia, alcuni dicono forse, visto che ti sei incontrato con Giovanni Battista, Giovanni Battista quando gli è saltato la testa, cioè in realtà si è incarnato in te, e in qualche modo in realtà in Gesù sappiamo che ci sono tutte le dimensioni, profetica, sacerdotale, regale, eccetera, eccetera. Lui è un po' tutta la manifestazione delle espressioni, dei ministeri che poi ritroveremo nel Nuovo Testamento come missioni, è lui che ha dato gli uni gli altri, cioè come a dire in Gesù ci sono tutti e cinque i ministeri, ci sono tutti e cinque le manifestazioni più grandi per costruire la Chiesa. Poi si rivolge ai discepoli e dice ok, queste risposte mi stanno bene. Qualcuno dice acqua, acqua, fuoco, fuochino, fuochino, Geremia, fuochino. Ognuno dà una immagine, evidentemente perché coglie in Gesù un aspetto di questi grandi precursori, di questi grandi profeti e persino di Giovanni Battista che tra i nati di donna, cioè era il più grande di tutti, considerato, anche se il minimo del regno dei cieli, ricordate, è più grande di Giovanni Battista, cioè il minimo credente è qui, il minimo credente che questa mattina è in Cristo, ha una dignità, ha un valore, ha una dimensione più grande di Giovanni Battista. Allora lì risponde Pietro, il quale generalmente è sempre quello che è più impulsivo. Ma questa volta evidentemente non è l'impulsività che lo guida, non è qualche cosa probabilmente che poteva tirare fuori dalla sua profonda intellettualità, dalla cultura enorme che si era fatto andando a pescare. Sicuramente non poteva, e neanche studiando probabilmente, sì, avrà fatto il normale corso, forse elementare, della Torah, eccetera, eccetera, ma sicuramente non può usare l'intelligenza umana per dare questa risposta. E a questo punto, proprio perché non può usare l'intelligenza umana, proprio perché non ci ragiona, proprio perché in quel momento non è spinto da un desiderio qualunque, non è spinto dalla carne, dal sangue, dal punto di vista umano, e quando dicevo punto di vista umano, come a dire da quello che lui desiderava che Gesù fosse. Ecco perché per ognuno di noi tante volte desideriamo che l'altro sia quello che ci piace. Spesso questo avviene nel matrimonio, no? Desideriamo una persona che sia come l'abbiamo immaginata, fantasticata. Poi quando la scopriamo com'è, le cose un poco cambiano. Lì Pietro che è tabula rasa, lì Pietro che è veramente il massimo della non cultura, riceve, e per questo è emblematico, e questo è particolare, proprio Pietro, non perché era più intelligente, il più spirituale, il più istintivo, ma l'istinto lo metteva spesso nei problemi e gli faceva fare delle grosse cavolate, come vedrete in tutto il Vangelo, Pietro riceve questa rivelazione che gli nasce evidentemente dall'essere in contatto nella sua difficoltà di dare una risposta con lo Spirito Santo, e gli dice questa frase così famosa: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E magari mentre lo sta dicendo si meraviglia pure lui, dice ma che sto dicendo? Ma che fesserie sto dicendo? è un canale di qualche cosa. Tanto è vero, Gesù poi lo ribadirà, non dirà: bravo Pietro, io sapevo che i tuoi studi, io sapevo che la tua capacità di indagare la storia, di leggere i profeti ti ha portato a capire e a dare la risposta giusta, ecco ti do un premio. No, gli dice Pietro, sei beato, dicemi per così poco, sei beato perché questa rivelazione non ti è arrivata da una dimensione culturale, non ti è arrivata dalla dimensione religiosa, tantomeno quella farisaica, dall'essere un giudeo doc, no, ti è arrivata dall'alto, ti è arrivata attraverso una rivelazione di mio padre, cioè mio padre che sta cercando di rivelarsi attraverso di me e già con lo Spirito Santo, perché anche se noi distinguiamo l'era del Padre, l'era del Figlio e l'era degli Atti degli Apostoli in poi dello Spirito, già la Trinità è in opera in tutta la creazione insieme e concorde, lo Spirito Santo ti ha fatto capire questa realtà al di là di ogni comprensione umana, ti ha detto che io sono il Messia, che io sono quello che voi aspettavate, che io sono il Signore, l'unto, eccetera, eccetera. E da questa sua rivelazione è come se Gesù sottolineasse in quella espressione che segue, che ho citato in greco, l'importanza della rivelazione per poter fare parte e costruire ed essere una pietra vivente in questo edificio spirituale meraviglioso che è la Chiesa universale cattolica, nel senso di universale, la Chiesa generale di cui ognuno di noi che ha questa rivelazione diventa parte integrante, queste pietre vive, queste pietre. Pietro è come il primo che ha un'anticipazione, che ha una rivelazione di quello che poi sarebbe avvenuto, cioè diventare una pietra viva sulla roccia, sul fondamento di Cristo, sul fondamento, sulla pietra angolare. Su quella pietra su cui molti si sfracelleranno, molti invece prenderanno la vita. E devi ringraziare Dio questa mattina perché potevi essere uno che si sfracellava, prendeva di petto la roccia di Cristo e si rompeva la testa per l'eternità. Invece questa roccia, questa pietra scartata dai costruttori, scartata perché ritenuta inutile ancora oggi, dal mondo, che puoi nominare qualunque cosa, qualunque demone o forma religiosa demoniaca, e sono tutti assenzienti, se nomini Cristo, subito ti attiri il disprezzo, ti attiri il giudizio, ti attiri come minimo un epiteto di arcaico, di anacronista, sei fuori dal tempo, Cristo, Cristo non si può più nominare. Eppure la pietra che è stata scartata, che gli edificatori anche di oggi, gli edificatori più intellettuali, più agnostici o più che sia, non so, cioè hanno scartata, è diventata la base vera della tua vita, della mia vita. E in questo momento l'affermazione di Pietro è come se lo mettesse in contatto con questa verità. E Gesù vuole sottolinearne l'importanza, dicendogli poi: tu sei Pietro, tu sei un uomo, tu sei una pietra, diventerai una parte di questo edificio. Perché? Perché con la rivelazione entri a fare parte di questa famiglia particolare, di questa chiesa che non è una chiesa confessionale, non è una chiesa denominazionale, ma è una chiesa sulla quale le porte dell'inferno non potranno prevalere. Alleluia! Che bello fare parte di una chiesa! Essere parte di questo edificio eterno che è stato costruito grazie al sangue e al sacrificio di Cristo, fare parte di questa dimensione che non potrà essere abbattuta, non potrà finire, non potrà essere scadere, non potrà avere fine. Perché? Perché in simbiosi, dicevamo poco fa, in unione perfetto con la roccia, Cristo, con l'eternità di Cristo, Lui è eterno, tu sei diventato eterno, niente e nessuno ti può staccare da questa roccia. Alleluia. E questo è fondamentale, questa rivelazione diventa l'aspetto più importante e è articolata in due parti, la parte in cui l'uomo, la parte in cui il credente stesso cerca di dare una risposta a questa immagine di Cristo. Noi viviamo in un contesto dove c'è una cultura già cristiana, dove magari da bambini ci hanno parlato di Cristo, eccetera, eccetera, però c'è un momento particolare nella tua vita, è dovuto avvenire, in cui questa conoscenza culturale, storica, mentale, questa immagine bella magari per alcuni, quando erano bambini, per alcuni già inquietante, perché purtroppo magari è trasmessa come colui che doveva punire tutti, doveva mandarti all'inferno, eccetera, eccetera. Ma questa immagine, diciamo che fa parte di un discorso antropologico, fa parte di una cultura, di un'educazione, in qualche modo passa attraverso la rivelazione. Ed è come se oggi, attraverso lo Spirito Santo, questa domanda riecheggia, 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 non solo direttamente da parte dello Spirito Santo, ma anche noi che siamo discepoli di Gesù, siamo chiamati a interrogare dolcemente gli altri, quasi a dire: per te chi è Gesù? Dovreste fare qualche volta qualche esperimento, sareste sconcertati dai concetti che ci sono oggi su Gesù. Qualcuno arriverebbe a dire persino: ma perché chi è Gesù? Esiste un Gesù? Cioè, nelle nuove generazioni, con l'azione specifica, capillare del demonio, è stato come piano piano estromesso. Persino la simbologia diventa qualche cosa da cui guardarsi. Ed è una trappola grandiosa del diavolo che ancora si sta cercando di chiudere per portare alla disperazione, ma noi abbiamo bisogno di interrogarci e di interrogare gli altri su questa realtà. Abbiamo bisogno veramente di ritornare, come dicevo qualche culto fa, a una semplicità rispetto a Cristo, perché è come se Cristo, lo Spirito Santo, ti stiano chiedendo: ma per te chi sono? E quando ci sta chiedendo questo, non ce lo sta chiedendo semplicemente in maniera da domanda da scuola domenicale. Chi è Gesù? Ah, Gesù è il figlio di Maria, nato per virtù dello Spirito Santo, padre falegname, destro. No! Chi è Gesù? Cosa rappresenta Gesù nella tua vita? Questa domanda credo che ogni tanto ce la dovremmo porre, perché oggi si sono dette così tante cose di Gesù, se ne parla così tanto, se ne discute così tanto, si fanno opere potenti nel suo nome, ma c'è il rischio che a un certo punto qualcuno ci dica: guarda, vai via da me, operatore di iniquità, io non ti ho mai conosciuto, cioè non mi sono mai potuto identificare con te, non hai scoperto mai la vera mia realtà dentro di te, ti sei perso in tutto quello che attraverso Cristo potevi realizzare, fare, dire, strafare. E funziona, funziona, tante volte funziona anche la fede per cacciare, per grandi operazioni, ma il desiderio di Dio è che diamo una risposta a questo interrogativo che ancora cerca la nostra attenzione. Dio ti sta chiedendo, Gesù ti sta chiedendo: chi dici che io sono? Perché da questa tua risposta deriva la mia possibilità di dirti: tu sei una parte di questo edificio, tu sei una pietra vivente, tu sei una parte di un progetto grande. Ma se non c'è questa risposta nella nostra vita sincera, se non c'è realmente un riconoscimento di Cristo, pur accettato, stiamo parlando in un contesto di credenti, quindi io credo che voi abbiate ricevuto la vita di Cristo, quindi potrebbe essere già una risposta, come a dire: Signore, io ho pregato nel 1980 e ho ricevuto te, quindi tu sei il mio Signore e il mio Salvatore. E questa è stata tra l'altro la formula battesimale, come a dire: accetti Gesù come, decidi di, ok, però, è come per il matrimonio, ci sposiamo una volta. A me capita tante volte in pratiche psicoterapeutiche di dover sposare due volte, tre volte alcune persone. Perché? Perché chiaramente lungo la strada questa unione, questa unità misteriosa che c'è tra uomo e la donna, devo levare la giacca, questa unione misteriosa, miracolosa che c'è tra un uomo e una donna e l'unione che c'è tra noi e Cristo. E ogni tanto la perdiamo di vista. La perdiamo di vista per tante ragioni. Anche perché magari non abbiamo il tempo di coltivare questa intimità. Non riusciamo a parlare con questo nostro fratello maggiore, non riusciamo realmente a vedere che siamo diventati una stessa cosa. Vediamo troppo ancora le cose che non corrispondono a Cristo, magari nella nostra vita, o non vediamo né le cose che non corrispondono né Cristo. Quindi viviamo così da perfetti incoscienti come la maggioranza delle persone. E questo non va bene, perché semplicemente dando questa risposta, tu sei il Cristo, e quindi tu sei il Messia, tu sei il Salvatore, tu sei il Signore, avendo rivelato continuamente questa essenza della vita di Cristo, noi entriamo in un progetto dinamico. Cosa voglio dire? Che se non c'è questa rivelazione continua, non è che veniamo scartati o buttati fuori da questo edificio, ma non saremo pietre viventi, saremo pietre ferme, pietre che fanno parte, ma non è beneficiano, non beneficiano della potenza che c'è nell'essere pietre viventi e del fatto che siamo collegate con Cristo e del fatto che chi riceve noi riceve Cristo. Questo è qualche cosa veramente che può stravolgere la nostra vita se ne viviamo la rivelazione. Perché? Perché diventiamo tutti ambasciatori, diventiamo tutti messaggeri, e poi soprattutto messaggeri di riconciliazione. E questo è un mandato incredibile. È difficile magari immaginarsi come grandi ambasciatori, consoli di una dimensione, di un regno senza fine. Tu sei il console. Tu, come poi è scritto subito dopo, sei chiamato a ministrare, a fare passare il potere del regno a cui appartieni intorno a te. Questa dignità meravigliosa non è un'acquisizione, è un'esperienza, d'accordo, fatta per fede, ma poi ha bisogno di diventare un'esperienza dinamica. Perché? Perché lì soltanto non solo riconoscerai le altre pietre che sono accanto a te, perché quando diventiamo pietre morte vediamo semplicemente la nostra parte e non capiamo che siamo in un edificio E quindi anche lì il gioco di squadra diventa difficilissimo. Ma vedrai che nell'essere pietra vivente c'è tutto un dinamismo, c'è una potenzialità che trascende quello stesso stato d'animo che magari in quel momento ti dice: ma devo fare questo, ora devo fare quell'altro, e ho questo problema, e mi devo operare, e chissà se ci arrivo a fine mese, eccetera, eccetera. Perdi la dignità perché tu rimani sacerdote, re, console di questa Repubblica, non la chiamiamo Repubblica, di questa monarchia, ma neanche monarchia secondo la logica umana. Abbiamo distorto così tanto Dio nel corso dei secoli che meno male che lui ci ama, perché sennò avrebbe detto: ragazzi, avete nominato invano il mio nome per millenni, a questo punto sapete che vi dico, basta, mi sono sfiduciato, voi non capite un tubo e me ne vado, vi lascio, arrangiatevi da soli. Quante volte noi lo facciamo con gli altri, quando ci sforziamo, non capiscono e poi li lasciamo a se stessi. Il nostro Dio non ci ha abbandonato neanche un secondo nella tua vita, non sei mai stato solo. E questo è meraviglioso. E un altro aspetto importante, in tanti altri episodi, diciamo, chiedevano a Gesù di rivelarsi. Mi viene in mente un altro, per esempio, quando ricorreva a Gerusalemme la festa della dedicazione, era d'inverno, Gesù passeggiava nel Tempio sotto il portico di Salomone, allora i giudei gli si fecero incontro e gli dicevano: fino a quando terrai l'animo nostro sospeso? Come a dire, erano in quello stato di dire: ma chi è questo qua? Ma chi è questo qua? Il modo con cui magari molti ancora sono incuriositi e hanno un minimo di suspense, erano in suspense perché volevano capire, volevano sapere, e in qualche modo gli dicevano: se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente, come a dire: rivelacelo, faccene partecipi. Quali erano le amare parole di Gesù? Gesù rispose loro: ve l'ho detto e non credete. Le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste mi danno testimonianza. Ma voi non credete, perché non siete mie pecore. Però attenzione, questa è un'affermazione forte. Questo potrebbe fare pensare a una predestinazione. Ma io credo che sia collegato a: in questo momento non siete mie pecore. Quindi in questo momento avete assunto l'atteggiamento del padre vostro. Cioè, ma il padre nostro è Abramo. No, mi dispiace, il padre vostro è il diavolo. Cioè, come? Noi siamo figli di Abramo. Cioè, figli di Abramo, figli del diavolo, è una crisi di identità notevole. Guardi, Gesù... Ma sì, siete figli della vostra natura decaduta, siete figli di Adamo, non di Abramo. E in Adamo siete figli del diavolo perché? Perché la natura di fallimento è venuta nella vostra vita e quindi nel vostro cuore umano, sebbene religioso, sebbene dipinto con varie luci, stelline, eccetera, eccetera, volete fare i desideri del padre vostro. E lì i giudei fremevano perché non capivano realmente quello che Gesù, ancora una volta, non c'è una rivelazione, non c'è la disponibilità a mettersi in discussione. La rivelazione in generale viene quando c'è una disponibilità a mettersi in discussione, non per forza cadendo da cavallo, perché anche lì io penso che se Paolo non ci aveva una ricerca interiore, si sarebbe rialzato da cavallo, avrebbe vissuto forse cieco, quando gli è stato detto: vai là e recupererai la vista, se ne sarebbe fregato, ma dentro il suo cuore c'era un desiderio di essere pecora, anche se realmente era lupo. Lupo Paolo, il lupo Paolo lo possiamo chiamare, e sicuramente dal passare dal lupo Paolo alla pecora Paolo non è che ci ha guadagnato granché, Quando Gesù gli è comparso, gli ha detto: Paolo, ora ti farò vedere tutte le ricchezze, tutto il potere, tutti i soldi che riuscirei a farti nel mio nome. No, grande chiamata apostolica, ti farò vedere quanto dovrai soffrire. Cioè, Paolo, ma qualcosa lo aveva conquistato, qualcosa si era rivelato, qualcosa in una persona così anticristiana, così veramente schiavo del diavolo, il suo desiderio di essere pecore, il suo desiderio di trovare un pastore, aveva fatto quell'effetto, perché sennò è perché qualcuno direbbe: ah, ma io se non vengo colpito, fulminato come Paolo che cade da cavallo o sbatte nella macchina. Eppure scherzando, alcune persone quando hanno avuto incidenti, eccetera, eccetera, in quel momento, lì per lì, durante l'incidente, hanno avuto una possibilità maggiore forse di aprirsi a Dio. Ma non è che era Dio che voleva fare male, ma nelle situazioni di crisi, di caduta dai tuoi cavalli. Cavalli, sapete, sono espressione della potenza. Quanti cavalli ha la tua macchina? Io non, prima ero un patito di macchine e mi ricordavo tutti i cavalli del... Cavallo è proprio il segno della potenza umana. Quando cadiamo dal cavallo della nostra potenza umana, abbiamo bisogno della rivelazione. E Paolo poi ebbe la rivelazione, cominciò ad averla e continuò, e poi continuò. Quindi il problema è che Gesù tante volte non si può rivelare. Ma perché no? Perché non vuole? O perché gli fanno antipatia le persone, o perché dice questa persona è troppo settaria, o questa persona è troppo perversa. No, ma perché non c'è un desiderio interno di rivelazione. C'è la illusione di avere capito tutto. La maggioranza delle persone che ci circondano o non gli interessa capire, il postmodernismo un po' ha creato questa dimensione, non gli interessa la verità, non gli interessa niente, non gli interessa se quello che mangiano o bevono gli farà veleno, non gli interessa. E invece ci sono quelli che gli interessa, ma continuano a cercare Dio con la mente umana, continuano a cercare di capirlo. Questa mattina io spero che tu non sia in nessuna delle due categorie, che tu non sia uno che viva superficialmente e menefreghisticamente, che l'acqua lo bagna e il vento lo asciuga, ogni tanto si viene ad asciugare pure in chiesa e poi magari se ne va nuovamente, no. Oppure sei uno che si sta sforzando tremendamente di capire chi è Gesù e alla fine si sforza così tanto di capire cos'è Gesù o chi è, studia così tanto la parola di Dio da diventare ateo. Tante persone hanno fatto così, hanno studiato così tanto le forme letterarie, bisogna vedere il posto e il luogo, ma bisogna capire i tempi e là e qua, perché i giudei pensavano. Studi che possono essere interessanti, ma alla fine senza la rivelazione non c'è Cristo. E nella tua vita, pur avendo Cristo, senza la confidenza con lo Spirito Santo, il turbo che c'hai dentro non funziona. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. È bellissima questa immagine. Le mie pecore ascoltano la mia voce. Uomini di pace, diceva Edileo, uomini che al di là di avere ricevuto un'educazione cristiana ascoltano, sono propensi, sono sulla via della salvezza, sono sulla via della progettualità di Dio. Ci sono un sacco di persone, ragazzi, dobbiamo andarli a trovare, che al di là degli schemi che hanno, forse anche agnostici, atei, in realtà sono pecore che stanno già ascoltando, seppur non hanno ancora incontrato in un'esperienza di salvezza già stanno loro più ascoltando lo Spirito Santo, ed è un paradosso dei cristiani che ce l'hanno dentro. Ti sto dicendo una bestemmia. Ci sono persone che hanno una sensibilità alle cose di Dio, pur non avendo ancora fatto un'esperienza, e sono preparate, ma c'è bisogno ancora una volta, come è stato bisogno negli Atti, di un Pietro che, lottando contro quei pregiudizi che lui non poteva andare in una casa dei gentili, perché gentili e cani erano assimilabili, ma dovette veramente cambiare la sua prospettiva, rinnovare, levare i suoi pregiudizi per poter vedere il miracolo della vita di Cristo venire nella vita di Cornelio, che già era preparato, già era pronto, già era lì. Lo Spirito aveva già operato. Ci sono migliaia di persone qui a Palermo il cui spirito è stato preparato. Ce ne sono purtroppo migliaia il cui spirito è stato picchiato, è stato abusato, è stato... E dobbiamo pregare anche per quelli che possano essere recuperati alla vera immagine del cuore paterno. Ma a parte quelli, ce ne sono alcuni che non hanno ancora ricevuto il messaggio della buona novella, non sanno realmente. Dobbiamo aiutare, collaborare con lo Spirito Santo perché ricevano questa rivelazione di fronte a questo interrogativo. Tante volte si fanno anche degli studi, non so, ricordate il corso Alfa o altre cose, dove in maniera storica si studia Gesù, eccetera, eccetera. Si crea un interesse, si crea una ricerca, perché a questa risposta, a questa domanda lo Spirito Santo vuole dare una risposta, non solo direttamente, ma attraverso di te. Ci alziamo in piedi. È drammatico vedere tante pecore senza pastore. È drammatico vedere molti che brancolano nel buio. In altri episodi, anche nei momenti più drammatici, davanti alla morte, personaggi di tipo diverso, il sommo sacerdote gli disse: ti scongiuro per il Dio vivente perché ci dica se tu sei il Cristo, figlio di Dio. Cosa dovette rispondere Gesù? Tu lo hai detto. Ma tante volte noi lo diciamo ma non lo crediamo. Tante volte noi lo proclamiamo, ma non lo realizziamo. E questa mattina, lì dove tu puoi dare questa risposta a Cristo che ti sta dicendo: chi sono per te? Che valore ho per la tua vita? Ah, tu sei il mio genio della lampada. Quando io ho un bisogno, premo il versetto. Chi sono per te? Chi rappresento? Perché se tu lo vedi come Salvatore, non puoi non sentire la gratitudine enorme di essere stato scampato all'inferno. Non puoi sentire veramente, non puoi non sentire la riconoscenza, la gratitudine, la lode. Tanti non riescono a lodare, sapete perché? Perché vivono il cristianesimo ancora come un discorso di dovere. Sono cristiano e devo fare questo, devo andare pure in chiesa, mi devo assuppare la lode, speriamo che finisca presto, speriamo che sia più calma possibile, speriamo che nessuno si entusiasmi, se no magari risalta il fatto che io non me ne frega niente. No! Se tu hai la rivelazione di chi è Cristo, Salvatore, alleluia, starai a danzare e a cantare tutti i giorni della tua vita, perché non hai idea di che cosa ti ha risparmiato il suo sacrificio, di che cosa ti ha evitato. Se poi hai la rivelazione del Signore, ancora di più, forse gli darai più credito, forse se Lui ti dice delle cose, va, va. Sapete, oggi si fa così, si va da tanti medici diversi quando uno vuole sentirsi dire. L'altra volta c'era una vignetta in cui dice, in uno studio un medico, c'era una vignetta che diceva: se per la vostra autodiagnosi avete consultato Google, prima di vedere se va bene, consultate anche yahoo.com. Tante volte noi stiamo cercando, consultando qualcuno che ci dica quello che ci vogliamo sentire dire. Ma non è così. Se hai una rivelazione che è Signore, significa che quello che dice Lui vale molto più di quello che pensi tu. Che la sua parola è più della tua parola, che se Gesù dice delle cose, se lui ha lasciato delle indicazioni, se lui è il tuo maestro, se tu sei un suo discepolo, che senso ha che poi dite Signore, Signore, Signore e poi non volete fare le cose che vi dico? Che senso ha il nostro cristianesimo se parliamo di un Gesù che non può avere il permesso di darci delle direttive e dell'aspettarsi che le mettiamo in pratica? E così, nella rivelazione di chi è Cristo, tu potrai sentirti sempre di più dire, in maniera esponenzialmente maggiore, beato, beato, beato. Più rivelazione, più rivelazione. Più beatitudine, più beatitudine. Più conoscenza umana, carne e sangue, più distanza, più rivelazione, beato, 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 perché queste cose che io ho preparato per te non le avresti potute mai immaginare, vivere, ma io sono qui e le ho preparate per chi mi ama e diventerai parte sempre più integrante di una chiesa universale, ma anche di una chiesa locale. Che sapete perché? La partita non la giochiamo a livello universale, la giochiamo poi nella nostra squadra locale, che diventa un training, diventa un laboratorio. A proposito dei laboratori che state preparando, diventa un esercizio, una palestra per imparare a diventare una pietra vivente, non un masso in un corso d'acqua che non beve e non fa passare l'acqua. Tante volte siamo così, non solo non beviamo e non facciamo passare neanche l'acqua. Pietre viventi che esprimono la bellezza, la grandezza, la potenza, non la teatralità, non la spettacolarità, ma la potenza di Cristo vivo che ancora oggi compie miracoli di cambiamento di vite, miracoli di liberazione, miracoli di guarigione, miracoli di benedizione, anche di prosperità. Ma Lui è centrale. Preghiamo in questo momento, perché nella misura in cui noi riconosciamo Cristo, Cristo ci dà certezze nuove, prospettive che rischieranno di cambiare anche la nostra vita. Forse sei una persona disordinata, io lo tendo ad essere, ma ho visto che la vicinanza a Cristo può cambiare anche questi fattori così secondari, così irrilevanti secondo il mio pensiero, non secondo il pensiero di mia moglie che poi deve riassettare tutto. Cristo si trasforma in cambiamento, in vita, non in parole, non in carismi, soltanto in vita. Signore, ti preghiamo questa mattina. Vogliamo deporre le nostre corone, se le abbiamo messe, orgoglio, autogiustizia, e vogliamo riconoscere come il tuo discepolo Pietro, in una maniera sovrannaturale, perché lui stesso più in là riprese pienamente il senso delle cose umane e ti voleva scoraggiare dall'andare a morire per noi. Vogliamo veramente priorizzare la rivelazione nella nostra vita, vogliamo veramente metterci davanti a te come se fossi vero e darti queste risposte e darti parole di amore e darti parole di fraternità, parole di riconoscenza, parole di amicizia, ma anche parole di obbedienza lì dove ti riconosciamo Signore, e perché tu dici delle cose siamo disposti anche a cambiare parere e a credere che quello che dici tu è vero e quello che diciamo noi è falso. Sii riconosciuto tu veritiero e ognuno di noi bugiardo quando vogliamo andare in direzioni che non sono quelle del tuo progetto. Grazie Padre per il tuo amore interminabile. Oggi ti abbiamo lodato con questa dimensione della percezione dell'amore, ma grazie perché il tuo amore non lascia andare, non lascia sbattere, ma è un amore fermo che corregge e che ci vuole trasformare sempre di più a immagine del tuo figliolo Gesù Cristo, che è benedetto in eterno. Amen. Dio vi benedica, buona giornata, buona domenica.